non l'ho scelta a caso, Matteo, eh? Oops, I did it again. L'abbiamo fatto ancora.
Ci sta tutta.
Iniziamo la seconda stagione di Senti che Scienze. Allora vai con la bella sigla.
Senti che Scienze. Senti che Scienze.
Senti che Scienza. Senti che Scienza. E eccoci qua a iniziare, come detto, la seconda stagione. Ci eravamo lasciati a fine autunno e iniziamo con la primavera. Primavera che sboccia anche alla radio con la Scienza e Matteo Serra di FBK con noi. Buon pomeriggio a te.
Buon pomeriggio Michelangelo e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Sono ovviamente contentissimo di ripartire oggi con Senti che Scienza. Dicevamo prima, appunto, come le grandi serie televisive di Netflix, sì, insomma, sì, anche noi abbiamo la nostra seconda stagione. Non siamo da meno.
Finalmente direi, perché insomma il pubblico premeva, magari non come il Trono di Spade,
vabbè, sono dettagli, insomma.
Però ecco, ci mettiamo del nostro noi ogni giovedì da oggi fino al mese di giugno andremo avanti per dieci puntate a raccontare un po' la scienza, la ricerca e gli sviluppi che hanno nel nostro quotidiano.
Sì, lo spirito diciamo rimane lo stesso. Cerchiamo appunto di parlare di temi di ricerca, di scienza, che in particolare coinvolgono le ricercatrici e i ricercatori della Fondazione Kessler, con appunto l'obiettivo di far vedere, anzi far sentire più che altro in questo caso, come la scienza e la ricerca siano spesso molto più vicini alla nostra vita di quanto non possiamo credere. Insomma, molte delle ricerche di cui parleremo, di cui abbiamo anche già parlato nella prima stagione e di cui parleremo in questa seconda, insomma, vanno un po' in questa direzione. Insomma, sono ricerche con applicazioni che possono riguardare tutti noi.
Esatto, e hanno una percezione e comunque hanno dei risvolti nelle nostre vite anche solo per sentito dire, perché poi si parla e si legge e si vede su tanti canali di informazione diverse cose, e noi cerchiamo di dare anche il nostro punto di vista, chiaro, supportati dalla scienza e dalla ricerca, certo, perché ci piace farlo anche non così tanto sparando cose a caso.
Con chi se ne intende veramente.
esatto. E una parola sulla puntata di oggi, perché cominciamo anche qui col botto, con l'attualità più che veramente attuale, pandemia Covid-19, tracciamento digitale, esatto, effetti che tutto questo comporta, anche un po' memory di quello che è successo nel nostro piccolo paese recentemente.
Sì. È un tema molto, diciamo, scottante, lo definirei quasi così, perché appunto fra le tante cose che riguardano appunto la pandemia di Covid c'è questa legata al tracciamento digitale, che appunto è un qualcosa che è stato sperimentato da molti paesi, tra cui anche l'Italia con la famosa app Immuni, che sappiamo insomma non è che sia stato proprio un successone finora, però diciamo che è un tema molto importante e diciamo sentiremo poi anche dalla ricercatrice che interverrà fra poco, che appunto ha guidato un gruppo di ricerca che ha realizzato uno studio proprio sugli effetti del tracciamento digitale, che in realtà insomma si tratta di un qualcosa che tuttora forse può essere utile, diciamo, indagare e provare insomma a proporre anche per la prossima parte, speriamo non troppo lunga, della pandemia.
Speriamo l'ultima
parte.
Esatto. Sarà con noi tra poco Giulia Cencetti, che è parte di un gruppo che si chiama MOBES, Centro Digital Society, e quindi aspettiamo anche il suo intervento. Nel frattempo ci ascoltiamo Paul McCartney e poi torniamo con Senti che Scienza.
Understood which road to take, it's a fine line, and your decision makes a difference. Get it wrong, you'll be making a big mistake. Come home, brother, all is forgiven. We all cried when you
Torniamo in diretta, torniamo con Piano M nel pomeriggio di Radio Dolomiti. Oggi giovedì 8 di aprile riprendiamo anche un cammino che è con Senti che Scienza, gli amici di Fondazione Bruno Kessler, Matteo Serra che è qui in studio. Ancora buon pomeriggio, Matteo.
Buon pomeriggio.
E allora abbiamo anche la nostra ospite di oggi, è con noi Giulia Cencetti, ricercatrice e diciamo autrice o coautrice, adesso ce lo racconterà un po' lei, di questo studio che parla e racconta un po' di tracciamento digitale, pandemia Covid-19. Giulia, buon pomeriggio, benvenuta.
Buon pomeriggio a voi, grazie.
Ciao Giulia. Benvenuta.
Ciao.
Eccoci.
Grazie.
Allora, noi con Matteo abbiamo fatto un, diciamo, cappello introduttivo su quello che è lo studio che tra l'altro è stato pubblicato anche su una rivista che è Nature Communications, che parla di tracciamento, digital contact tracing, un'app. Insomma, raccontaci un po' che cosa avete fatto, Giulia.
Ecco, sì, esatto. Noi abbiamo cercato di valutare l'impatto del tracciamento digitale sulla pandemia di Covid. E per farlo abbiamo usato un modello matematico che ci permettesse di valutare gli effetti a lungo termine sulla pandemia e per simulare il tracciamento dei contatti abbiamo usato dei dati di contatto reali. E quindi in particolare abbiamo usato dei dati che sono stati raccolti, che erano stati raccolti nel 2015 in un campus universitario in cui degli studenti si sono messi a disposizione e tramite Bluetooth sono stati registrati i contatti che avevano avuto tra di loro. E Bluetooth è proprio la stessa tecnologia che viene usata nelle app di tracciamento per Covid, come anche Immuni. E quindi quello che abbiamo fatto noi è stato valutare l'effetto di questo tracciamento sulla pandemia e in più abbiamo considerato diverse policy di tracciamento basate sul rischio, e, perché insomma dovete considerare che il Bluetooth capta un sacco di segnali e quindi se tutti questi segnali si considerassero, tutti i contatti captati si considerassero a rischio, finiremmo per mettere in quarantena tutta la popolazione. E quindi abbiamo definito queste diverse policy basate sulla durata dei contatti, insomma delle conversazioni, dei contatti che avvenivano fra le persone e sulla distanza fra i due interlocutori durante questi contatti. E queste sono tutte informazioni che il Bluetooth ci può dare.
Sì? Vai Giulia, prosegui.
E quindi ecco, finisco questo discorso. Sì. Quindi abbiamo visto che le scelte più permissive, cioè diciamo le policy più permissive, come ad esempio quando si andava a considerare a rischio solo i contatti che duravano più di mezz'ora e a una distanza inferiore al metro, allora queste policy non erano sufficienti nel controllare la pandemia, mentre quelle troppo restrittive, che quindi consideravano a rischio anche i contatti più brevi e a più grande distanza, allora funzionavano molto bene, però al costo economico e sociale di avere tanti falsi positivi, quindi tante quarantene inutili. E quindi abbiamo visto poi che l'ottimo sta un po' nel mezzo, quindi sta un po' sui 15 minuti di durata, 2-3 mesi di distanza.
Ecco, no, infatti la curiosità, Giulia, è quindi da quello che abbiamo capito questo vostro studio in qualche modo, diciamo, prende in considerazione gli effetti del tracciamento abbinati però anche appunto a altre forme, diciamo, di intervento non medico, quindi no, le varie restrizioni che purtroppo da molto tempo stiamo sperimentando tutti. Però ecco, la domanda che volevo farti era, ma adesso diciamo in prospettiva, quindi intanto il risultato che avete ottenuto in generale, cioè se effettivamente quanto è efficace il tracciamento digitale e quanto è ancora utile portarlo avanti, cercare di sfruttarlo anche in questa fase della pandemia, che diciamo ci auguriamo sia la fase finale, insomma.
Esatto, è quello che ci auguriamo. Allora, sì, Secondo noi ha senso riparlare del tracciamento digitale, visto che innanzitutto abbiamo visto che la tempestività nel andare a a tracciare i contatti è fondamentale. Infatti noi nel nostro lavoro, in cui abbiamo appunto simulato una pandemia su questa popolazione immaginaria e poi abbiamo visto come si poteva fare per risolverla, noi per renderla realistica ci abbiamo messo anche un ritardo nell'isolare i casi infetti e nel tracciare i loro contatti, un ritardo di 2 giorni, che ci è sembrato una buona stima di quello che poteva succedere, però poi per curiosità abbiamo visto cosa succedeva se anziché 2 giorni andavamo a considerare 3 giorni di ritardo, e abbiamo visto che anche soltanto un giorno in più aveva un effetto catastrofico. E quindi abbiamo capito quanto è importante essere veloci nell'andare appunto a prendere queste misure di sicurezza, e il tracciamento digitale in questo è ottimo, perché comunque rispetto al tracciamento manuale è immediato, perché appena una persona viene identificata come positiva da un tampone può segnalarsi sulla app e immediatamente arriva una notifica alle altre persone. Ora, questa in realtà è una modifica che è stata fatta all'app Immuni, che
esatto,
originariamente
di recente è stata portata.
Esatto, perché originariamente si doveva aspettare di essere contattati dal centro Covid prima di potersi segnalare su Immuni. E questo ha ovviamente quindi portato il ritardo
allungava
del tracciamento manuale anche su quello digitale.
Chiaro.
Perché specialmente nei periodi di tanti positivi era difficile riuscire a chiamare tutti in breve tempo. Invece adesso è immediato e quindi può essere molto veloce e può davvero andare a fare la differenza. E in particolare noi abbiamo visto che con un RT contenuto come quello che c'è adesso in Italia, quindi che non è quello dell'inizio, non è quello di un anno fa, allora basta un'adozione ridotta di questa app per avere dei risultati. Cioè, noi abbiamo visto che secondo i nostri calcoli basterebbe che il 40% della popolazione adottasse questa app per ribaltare le sorti della pandemia e tenerla sotto controllo. E ovviamente anche se viene adottata meno c'è un effetto, però diciamo più persone ce l'hanno e più funziona, ecco.
Ecco, infatti una delle domande che volevo farti hai già risposto, che è questa qui, no? La percentuale di utenti che dovrebbe scaricare, avere e essere tracciata per dare un senso a tutta l'operazione, no?
Esatto.
Giulia, una cosa che mi viene in mente, perché tu hai giustamente menzionato Immuni, ne abbiamo sentito parlare più in negativo che in positivo, diciamo così, nella sua breve storia fino ad oggi, e però tu hai anche confermato che ha senso ancora parlarne anche per il riemergere di focolai, perché comunque sia è vero che siamo in una fase in cui la pandemia si spera si va anche verso la bella stagione, mettiamo tutte le aspetti medico-sanitari lì nella speranza, certo, che siano tutti buoni, però le notizie di tutti i giorni sono che i focolai continuano ad esserci, quindi l'arma del contact tracing o del tracciamento digitale è un'arma che dovremmo giocarci un po' meglio, no, di quello che abbiamo fatto finora.
Penso di sì, anche perché purtroppo temo che dovremo convivere ancora per un po' con questo virus, e quindi più misure mettiamo in atto che ci possano far tornare a vivere bene, a vivere più serenamente possibile questa fase, e più insomma è meglio è, anche perché insomma noi abbiamo fatto questo studio sul tracciamento digitale, però anche il tracciamento digitale da solo non può permettere di uscire dalla pandemia, quindi deve essere utilizzato insieme ad altre misure di sicurezza, che sono le mascherine, il distanziamento ovviamente i vaccini, che però è un percorso un po' lento quello della vaccinazione.
Ecco Giulia, io ho un'ultimissima domanda rapida. Si è parlato molto del tracciamento digitale anche relativamente al problema della privacy, no? Che
sì.
Appunto queste app,
altro aspetto
scottantissimo, esatto. Ma in realtà ci puoi spiegare rapidamente se veramente è un attentato così importante alla nostra privacy, oppure in realtà forse non più di tanto?
Cioè il nostro Bluetooth, esatto. Che cosa rivela a coloro che vengono
Quali segreti
in contatto? Esatto, Giulia, dici tu.
Allora, no, non sto qui a dilungarmi su quante app e quante cose utilizziamo che in realtà
già lo fanno.
Regalano i nostri dati, esatto. E le nostre informazioni a chissà chi. Però diciamo che per quanto riguarda le app di tracciamento che sono state utilizzate in Europa, come anche in Muni, loro utilizzano un protocollo che si chiama DP3T e si trova su internet anche legato alla pagina di Immuni, per la salvaguardia della privacy. E quindi innanzitutto tutti i dati sono anonimi e poi il sistema è decentralizzato, che significa che tutte le informazioni rimangono sui telefoni della singola persona, cioè sul mio telefono rimangono le informazioni dei miei contatti, che nel momento in cui io dovessi risultare positiva vengono contattati, però non c'è un sistema centrale che raccoglie tutte queste informazioni e che quindi potrebbe ricostruire la rete dei contatti della popolazione. Questo non è possibile, sono state proprio costruite così appositamente in modo che non fosse possibile appunto salvare e raccogliere questi dati.
Perfetto, Giulia, hai risposto al nostro ultimo quesito. Il nostro tempo a disposizione per questa prima puntata di Senti che Scienza si è esaurito. Noi ti ringraziamo molto, Giulia Cencetti, ricercatrice del gruppo MOBS, giusto dirlo così?
Sì, grazie. Ringrazio a Bruno Lepri, che è il dirigente del nostro gruppo e che ha diretto anche questa ricerca. Ringrazio anche Gabriele Santina, Antonio Longa, Emanuele Figani, che hanno lavorato al mio fianco su questo lavoro, e tutti gli altri collaboratori.
Noi ringraziamo te per essere stata con noi e ti auguriamo buon proseguimento di lavoro, ovviamente all'interno di FBK, con tutti i tuoi progetti di ricerca. Grazie mille, Giulia.
Grazie mille, grazie anche a voi, buon lavoro.
Grazie Giulia.
Bene, direi che abbiamo così anche un po'
bel tema,
abbattuto alcuni falsi miti,
sì,
no? Sul tracciamento digitale, grazie a Giulia Cencetti che è stata con noi, e capito secondo me un po' di più di quanto anche un'app come Immuni o di altre che si può sentir parlare anche a livello internazionale può essere utile in questa faccenda.
Può essere utile ancora, esserlo anche insomma nei prossimi mesi.
Esatto, come tante altre cose che non dimentichiamo: la mascherina, le mani pulite, gli ambienti areati e quant'altro. Matteo, noi chiudiamo così la prima puntata, ci risentiremo giovedì prossimo, sempre qui con Senti che Scienza.
Parleremo di come riscoprire la storia con la realtà aumentata, quindi la butto lì.
Io intanto comincio ad andarmi a cercare cosa vuol dire realtà aumentata, perché sono tanto ferrato, e invito gli amici che ci ascoltano a farlo, così arriviamo pronti.
Altrimenti lo scoprirete giovedì prossimo.
O lo scopriamo senz'altro giovedì prossimo. Grazie mille, grazie a te, FBK.
A te.
Facciamo una pausa, arrivano informazioni e poi torniamo qui su Radio Dolomiti con Piano M.
Senti che Scienza.